Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Siamo pronti a partire con una nuova puntata di Centrale Sport. In una stagione che continua a regalare grandi soddisfazioni alla tifoseria, all'ambiente calcistico neretino. Ieri la vittoria conquistata contro il Gladiator è valso il distacco minimo dalla vetta, perché mai nel corso di questa stagione Nardò si era ritrovato ad un solo punto dal primo posto. Sono 6 i punti recuperati alla Cavese nel corso di questo girone di ritorno. Cavese, che ieri ha pareggiato sul campo del Fasano, hanno invece vinto tutte le squadre che occupano la zona playoff, dal Nardò al Casarano. Parleremo della gara e più in generale della giornata di ieri, come sempre, con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E poi vi annuncio che tra una decina di minuti avremo un collegamento telefonico con un gradito ospite, una vecchia gloria calcistica neretina. Sto parlando di Franco Leo.
Sì, in realtà avrebbe dovuto essere presente Ferreira, no? L'abbiamo anche chiamato ed è stato disponibile. Purtroppo ha avuto un conveniente privato, niente di che, insomma, un impegno che è nato all'ultimo secondo, che non poteva assolutamente procrastinare, e quindi scusandomi, anzi si è scusato con me dicendo di riferire agli amici all'ascolto che non sarebbe potuto venire, però voglio dire, sarà ampiamente rimpallato da Franco Leo, e quindi sarà un piacere ascoltare Franco.
Sì, Ferreira, che lo ricordiamo, ieri ha deciso la gara con un suo gol giunto dopo appena 10 minuti. Poi il Gladiator si è dimostrato comunque un avversario scorbutico, che è riuscito un po' a inaridire le fonti di gioco del Nardò. Il Nardò comunque ha avuto le sue buone opportunità per chiudere il match, non le ha sfruttate. Ricordiamo il calcio di rigore, tra gli altri episodi di calcio di rigore che Maresca ha parato a D'Ambros. Però sono partite che capitano, no? Nel corso di una stagione, abbiamo detto spesso, no? L'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
Anche se gli imprevisti costano 3 punti, ben vengano, attenzione.
No, per dire che comunque in certe situazioni poi viene fuori anche lo spirito di gruppo, di una squadra, la
compattezza. Sì, no, perché poi quando c'è sofferenza vengono fuori altri valori, no? Chiaramente non tutte le partite sono in discesa come lo è stato con Lavello. Ci aspettavamo lo stesso tipo di partita dopo l'1-0 iniziale, perché di fatto sono state due partite parallele, no? Nel momento in cui sono state sbloccate, diciamo, avversari di medio-bassa classifica che vengono diciamo infilzati dopo pochi minuti. Con Lavello è stato più facile, perché le ideologie di gioco di Mr. Zeman sono leggermente diverse rispetto a quelle di Grimaldi, quindi c'è la possibilità di un gioco più arioso, più spumeggiante. Con Grimaldi non è stato così. Ovviamente c'è pure la caratura di una squadra avversaria che non è molto diversa, però sicuramente nelle trame di gioco e nello spirito con cui viene affrontata la partita è sempre diversa. E tu hai usato l'aggettivo giusto, scorbutico, cioè una partita che magari non è bella a vedersi, anche se il Nardò ha fatto, secondo me, delle ottime trame di gioco. Poi quando i piedi sono quelli di Addai, insomma, che disegnano calcio, no? Nel centrocampo ha fatto tutto praticamente. Abbiamo visto anche degli ottimi passaggi di esterno fatti di prima, insomma, cose che forse nelle nostre serie sono delle eccezioni, per lui sono una normalità, no? Poi quel coraggio di tirare anche da lontano quei tiri, anche il tiro al volo di Ferreira, scellerato, chiamiamolo scellerato, ma molto velleitario, però voglio dire, sono i segnali di una squadra che le tenta tutte, no? Però al di là di questo è stata una partita perché finché non è arrivato il gol mi ha preoccupato, nel senso che vedevo un avversario che secondo me era stato, sì, si può dire, ma lo metto fra virgolette, ammaestrato a fare quel tipo di partita, cioè a innervosire, a irretire gli avversari, e noi da stupidi ci stavamo cascando, perché sì, volevamo far capire che non erano, che non dovevano, cioè, essere proprio trattati da ospiti e con i guanti di velluto, ma poi bisogna anche essere maturi da non cadere nelle provocazioni, perché poi trovi un arbitro accondiscendente che non riesce ad avere una lettura di gara ottimale, e le prime quattro ammonizioni sono tutte di stampo granata, e quindi è stato quel tipo di partita, ripeto, non bellissima, non entusiasmante, ma a questo punto la stagione conta poco, no? Questo tipo di atteggiamento. Io appena ho visto che la partita si è sbloccata ho detto meno male, perché poi di contro abbiamo una difesa che è arcigna, che è insuperabile, e quindi ho detto a questo punto si apre sicuramente un'altra partita, il Gladiator per forza dovrà venire fuori, e attenzione, io ho visto anche dei movimenti interessanti del Gladiator, cioè una squadra che non ha mai tirato in porta, di fatto Viola è intervenuto solo sul calcio d'angolo di Tomi, no? Che lo stava sorprendendo sul primo palo, però in alcuni fraseggi a centrocampo, in alcuni scambi mi era anche piaciuta, questo a far capire che ci sono degli ottimi palleggiatori anche negli avversari, benché la classifica sia quella che è. Però noi abbiamo cercato in vari modi di chiuderla la partita, perché poi Mister Ragno insegna che quando non riesce a farlo, no? Ci si copre ulteriormente, no? Si vede all'uscita di Ferreira con l'inserimento di Urquiza.
Non era mai successo, no? Che finora avesse rinunciato ad un attaccante per un difensore.
Sì,
puro.
Però la lettura deve essere completa, perché poi abbiamo osservato un De Giorgi che lascia la difesa per mettersi sull'esterno destro, no? Quindi non abbiamo di fatto giocato con quattro seniores difensori dietro, ma diciamo c'è stata un rinforzo poi teorico, anzi un reale a centrocampo con un esterno di esperienza, forse perché da lì magari o sull'esterno ci poteva essere qualche lancio, qualche situazione di pericolo, però è stato un Nardò come posso dire, cresciuto, no? Anche nella mentalità, nonostante l'ho detto, siamo caduti nella loro provocazione iniziale e nelle mani di un arbitro che non ha saputo dare la lettura giusta alla gara, perché poi insomma bisogna avere anche equilibrio nel cacciare i cartellini, e se sono unidirezionali vuol dire che c'è qualcosa che non quadra o che comunque non dà la stura a una carriera sicura. Detto questo, siamo lì, cioè abbiamo recuperato 6 punti in queste partite del girone di ritorno, non l'avremmo mai detto o pochi ci avrebbero scommesso, però questo tipo di campionati con i 3 punti è così, noi li stiamo facendo, ad eccezione dei 2 pareggi che abbiamo fatto a Fasano e Cava, per il resto abbiamo vinto sempre. La Cavese non ha fatto altrettanto, anzi ha vinto, quando ha vinto l'ha fatto di misura, anche in maniera fortunosa, quindi adesso siamo a un punto dalla vetta, 10 giornate dalla fine, e con una città che sta cominciando insomma a nutrire qualche sogno in più, chiamiamolo sogno perché è giusto che tale rimanga, dobbiamo avere la leggerezza di sempre, la serenità, come diceva il direttore sportivo qualche settimana fa, non deve essere più un tormentone il fatto di vincere il campionato, la salvezza ormai è raggiunta, la Serie D ce la siamo garantita anche l'anno prossimo, quindi adesso cerchiamo di raggiungere questo sogno. E aggiungo che tutti i componenti della squadra sono proiettati su questa possibilità, nel senso che stanno prendendo coscienza di un qualcosa di diverso che può essere interessante, che anche per una carriera di tanti giovani, no? Perché poi sono quelle cose che vengono in positivo strada facendo, e le stiamo accarezzando pian piano, chissà.
Sì, naturalmente oltretutto il lotto delle pretendenti al salto di categoria ancora è molto folto, no? Perché questi pareggi in serie della Cavese hanno consentito anche a squadre come il Brindisi e il Casarano, che ad un certo punto sembravano accusare un distacco difficilmente recuperabile, ha consentito appunto a queste squadre, con un paio di vittorie consecutive, di riportarsi a 4 il Brindisi, a 5 punti il Casarano, e quindi è un campionato che, per quanto riguarda diciamo il lotto delle pretendenti alla promozione in Serie C, ricorda un po' quell'altro che vide anche protagonista Ragno, no? Sulla panchina del Nardò, perché ricordiamo all'epoca c'era il Nardò, c'era la Virtus Francavilla, il Taranto, c'era anche il Francavilla Insigni, che sarà il nostro prossimo avversario.
Forse oggi l'Altamura ha detto addio a qualche sogno di gloria, perché l'Altamura, stante le dichiarazioni dei suoi dirigenti, insomma, anche lì stavano accarezzando qualcosa di particolare, però poi le sconfitte interne hanno un attimino tappato le ali.
In effetti 8 punti di ritardo dalla Cavese, 4 avversari che si frappongono, no? Tra il primo posto della Cavese e il sesto attuale dell'Altamura, lascia presupporre che per l'Altamura almeno il discorso promozione sia da mettere.
Ricordiamo che l'Altamura è un avversario nostro, no? Da affrontare in casa nella penultima, mi sembra, di campionato.
È l'ultima, proprio l'ultima giornata.
L'ultima, sì. Però sì, è l'ultima. E quindi potrebbe essere un avversario dimesso, no? Piuttosto che incontrarne una che magari ambisce a qualcosa di importante, quindi sì, potrebbe essere anche un elemento a nostro favore anche questo. Ovviamente scontri diretti, calendario, c'è tante variabili da tenere in considerazione. Io non le guardo personalmente, spero che anche gli amici da casa, insomma, cavalcheranno quest'onda, cioè noi guardiamo partita dopo partita, non guardiamo in faccia l'avversario, pensiamo a noi e basta, non guardiamo la classifica, il mister l'ha detto, io la classifica non la guardo, l'avversario non la guardo, i punti non li guardo, io penso a vincere ogni domenica e poi la mia classifica è in funzione di quello che riesco a creare con i miei ragazzi, quindi noi dobbiamo fare altrettanto.
In effetti, poi fare tabelle, tutto questo lascia il tempo che trova, perché
serve solo per gli scommettitori, gara, ma poi
il campionato si decide in base a quello che partita dopo partita si riesce a conquistare in campo. Nel frattempo il nostro regista, lo ricordiamo, è come al solito Gianfranco Esposito, ha approntato il collegamento che vi avevo preannunciato con una vecchia gloria, diciamo, del calcio neretino, uno dei centrocampisti più talentuosi che abbiano vestito la maglia granata. Sto parlando naturalmente di Franco Leo, anche se forse adesso c'è qualche problema. No, il collegamento è pronto. Franco Leo, Fernando, definito il professore, no?
Infatti ieri, Franco, buonasera. Infatti ieri i tifosi storici che lo hanno, diciamo, incrociato, no? Mentre saliva le tribune: ehi professore, come sta? Professore. Perché professa l'arte del calcio, no? Il suo piedino era molto ricercato e molto delicato. Però caro Franco, ti farò una bella domanda alla fine, che riguarda la tua propria tecnica.
Allora, innanzitutto buonasera a Franco Leo, che ricordiamo, oltre a calciatore, ha anche allenato per un breve periodo il
2004-2005. Sì.
Grazie, insomma, per aver accolto il nostro invito, mister Leo.
Buonasera.
Allora, ricordiamo che ieri Franco Leo era presente allo stadio comunale di Nardò. Spesso è presente perché è rimasto legato, no, a questa piazza.
Sì, c'era l'anno scorso nella gara di playout insieme a Rampino, insieme a Mauro Putaggio, e ieri Franco, che ha chiesto, diciamo, di essere presente anche in questa partita, e naturalmente la Cinardò ha colto la palla al balzo, perché avevamo questa premiazione da fare a Giacomo Mengoli, e chi meglio di Franco Leo poteva consegnargli, insomma, una targa ricordo.
Allora, mister Leo, è sicuramente una grande emozione ogni volta che hai modo di ritornare in quello stadio che ti ha visto protagonista per ben quattro campionati
e
più
mezzo.
Un pezzettino anche di un quinto campionato. Che emozione è stata tornare a Nardò, soprattutto in un momento di grande entusiasmo qual è questo, no? Con la squadra al secondo posto della classifica.
Guarda, ritornare a Nardò mi fa sempre la stessa grande emozione. Voglio dire, come si fa a non emozionarsi vicino a un pubblico così passionale? E voglio dire, lo ricordo sempre con piacere, anche perché mi ha sempre acclamato. È vero che diciamo, chi si comporta bene a Nardò, ma non solamente Franco Leo, cioè, i tifosi neretini hanno una particolarità di stimare le persone che sudano la maglia, voglio dire, no? Chi viene a Nardò, voglio dire, anche i giocatori ieri li ho visti a fine gara entusiasti, il pubblico veramente di Nardò, diciamo, è meraviglioso. Per ciò che riguarda la partita di ieri, voglio dire, l'avevo detto pure a fine gara quando l'abbiamo commentata, è stata una partita, se vogliamo, a senso unico. Il Nardò è andato subito in vantaggio e poi non è che ha continuato a giocare come se stesse sia il Nardò sia il Gladiator sullo 0-0, perché il Gladiator ha pensato bene solamente a difendersi e voleva portare la partita, cioè, analizzandola ora a mente serena, con il risultato di 1-0, speranzoso negli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, di cambiare un pochettino il suo assetto tattico per cercare con queste palle lunghe un rimbalzo favorevole che gli avrebbe magari permesso, però diciamo immeritatamente, di pareggiare questa partita. Mi è piaciuto molto anche l'assetto tattico del Nardò, che ha continuato a giocare pur attaccando, difendendosi con molto ordine, con cinque difensori schierati sempre a sostegno del centrocampo e dell'attacco. Mi è piaciuto molto, guarda, te lo posso garantire, vabbè, tutta la squadra mi è piaciuta, ma chi mi ha colpito in una maniera particolare è stato Adè. Perché è stato molto, perché lui si è piazzato davanti alla difesa e tutti questi colpi di testa con queste palle buttate avanti dal Gladiator erano tutte di sua, voglio dire, a tutte intercettate, anche perché, voglio dire, ha una mole abbastanza sostenuta. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta di questo giocatore è che in fase offensiva cercava di andare a prendersi questa palla dai difensori e cercare di impostare. Però, ripeto, tutta la squadra è stata, voglio dire, meravigliosa, ha fatto una grande partita.
Sì, Nardò che è stato anche molto concreto, nel senso che ha subito sbloccato il risultato, poi è stato anche capace di gestire questa pressione finale, no, del Gladiator, comunque con una certa compattezza difensiva, con una certa maturità, no, di una squadra capace di difendere senza soffrire più di tanto anche il minimo vantaggio.
Certo, certo, infatti si è difesa bene, non ha corso nessun rischio, il Gladiator non ha mai tirato in porta, anche perché il Gladiator ha impostato una partita proprio in questa maniera, si è visto, ha giocato senza punte, ha giocato con delle mezze punte, con questo Mancini, quindi pure con queste verticalizzazioni si sperava proprio in qualche rimpallo favorevole. L'unico rischio che ha corso il Nardò è stato nel secondo tempo su di un calcio d'angolo dove il portiere è dovuto intervenire, e lì magari il mister, che è molto attento e molto bravo, analizzerà perché quei rischi non li deve correre. Ma per il resto, voglio dire, è stata una partita ben giocata anche da entrambe le squadre per il risultato che volevano ottenere. Il Gladiator, ripeto, l'ha impostato in quella maniera. Poi è logico che se segni il rigore negli ultimi 20 minuti la partita va in un altro verso, Non avendolo fatto, non avendolo realizzato, logicamente poi si rischia, però voglio dire, la differenza è stata enorme.
Sì, diciamo, tra i hai nominato soprattutto Adae, no? Che sicuramente ha giganteggiato, però diciamo il centrocampista un po' più vicino alle tue caratteristiche di questo Nardò è Montinaro. Che impressione ti ha fatto questo calciatore?
Sì, è molto bravo, anche se magari ieri, voglio dire, non è riuscito a fare gol, però ecco, non mi spiego perché magari il rigore non l'abbia tirato lui. Questo poi il mister sa, molto in mente ha scelto D'Ambros perché molto in mente è lui il rigorista, perché per ciò che riguarda Montinaro, ma tutta la squadra, ripeto, è stata all'altezza della situazione, hanno giocato l'uno per l'altro, hanno giocato da squadra. Mi sono proprio vista la compattezza della squadra e quindi proprio la mano dell'allenatore che e di questi ragazzi che seguono le direttive dell'allenatore, proprio, e si è visto lampante questa e quindi voglio dire, ora il Nardò ci deve credere. È vero che il campionato è ancora lungo, ci stanno tanti scontri diretti, però voglio dire, è alla portata vincere questo. Io penso che le tre squadre che se lo contenderanno sono Cavese, Nardò e Barletta. Avere qualche punto in meno, perché poi ci sono molti scontri diretti. Io magari questa domanda me l'avresti fatta dopo, però io vado al sodo. Il Nardò ci deve credere, anche perché ce la può fare.
Fernando.
Mister, io chiaramente ogni volta che ti rivedo, no, ho le stesse emozioni che rivede tutta la tifoseria, no? Quindi è un grande ed enorme piacere. E quindi per istinto mi va indietro nel tempo la memoria a pensare all'eleganza dei tuoi movimenti, del tuo tipo di gioco, alla leggerezza con cui esprimevi calcio, quasi a danzare sul pallone, oltre alle geometrie che disegnavi. Avrei tante domande
guarda,
da farti, dimmi.
Lo so. Guarda, io ti dico una particolarità, no? Io ho avuto con me nessun allenatore è stato mai esonerato. E ho avuto allenatori, voglio dire, questa è storia, no? Miei coetanei, però a me piaceva tanto giocare al calcio. Proprio giocare. E poi ho avuto pure oltre ad essere stati bravi, mi hanno sempre fatto giocare come io desideravo.
Certo.
Tranquillo, spensierato, trequartista. Cioè, loro me lo dicevano quando impostavano le partite, mi dicevano, mi davano la maglia e non mi davano altre partite, fai tu, voglio dire. Però diciamo, ho giocato pure con bravi giocatori, cioè voglio dire, quella grande formazione con cui non vincemmo quel famoso campionato che è rimasto qua, credimi, io parlo sempre di quel campionato che avremmo dovuto stravincere perché avevamo una grossa squadra. Sì, era un trequartista, era un giocatore estroso, un giocatore che voglio dire, aveva tante, quando giocava c'aveva tante possibilità di servire i propri compagni, però ho giocato anche con giocatori, voglio dire, forti, all'altezza della situazione, sempre. Se ne nomino qualche uno, io se nomino sempre uno che vive lì.
Sì, infatti mi stai bravo. Infatti, mi hai rubato la domanda con la risposta, nel senso che io ti stavo per chiedere: ma Facchinetti Leo Cappellaccio sarebbe un lusso anche in Lega Pro oggi?
Sì. Guarda, noi quella squadra che non vinse quel campionato in quell'epoca, voglio dire, come ben sai, non, guarda, gli under ci devono essere, no? Sì. Perché è giusto che giochino l'under, perché il futuro è loro, no? Però allora, che si trattava di un semiprofessionismo, e scendevano giocatori che giocavano in Serie C, i campionati erano strutturati tutti in un'altra maniera, e quindi quando avevi poi la fortuna di giocare con gente che, pur scendendo di categoria, aveva ancora entusiasmo, si otteneva la perfezione. E quella squadra, con un grande anche allenatore, era Boccolini, grande conoscitore di calcio, certo, voglio dire, è una delle più grandi formazioni con cui ho giocato, voglio dire, c'era l'uomo giusto al punto giusto,
quindi il fatto che
equilibrata.
Scusami mister, il fatto che a Nardò dopo 40 anni ci si ricordi di quella formazione non è un caso, cioè se stai dicendo questo non fai altro che lo dici da competente, no, insomma, perché sei stato un calciatore di altissimo livello, se lo dici tu che hai avuto una carriera importante, no? E dici che quella squadra è una delle più forti con cui ho giocato, evidentemente è veramente, come si dice in inglese, un dream team, no? È veramente un qualcosa di irraggiungibile. Però su quella squadra dimmi.
Vuoi che ti ripeti la formazione o la sai a memoria?
Ma guarda, la conoscono anche i nostri ascoltatori, Franco.
Andando, diciamo, è un claim.
Vai.
La dico?
Vai.
Marra, Capone, Rampino, Alimenti, Tornese, Puzzovio, Fornari, Utaggio, Miggiano, Leo, Loddi.
Perfetto, sei stato promosso.
Guarda, era una squadra meravigliosa.
Sì,
giocavamo
sì.
Tutti inverti, ma giocavamo, ci divertivamo. Poi eravamo veramente una grande formazione, voglio dire.
Non dimentichiamo Favonio, non dimentichiamo Veneziale, Acampa.
Sì, poi è logico che io ti ho detto quella base con,
sì,
i vari con i vari sostituti che quando entravano non facevano rimpiangere chi non giocava.
Forse una formazione così è irraggiungibile anche per la storia degli under, no? Adesso quella formazione non si poteva più schierare, non si sarebbe
non
potuta
si
schierare.
Sì, ma per fatto di parallelismi neanche puoi dire questo giocatore vale quanto quello, no? Perché potrebbe essere che c'è qualche talento che sta nascendo, che considerate che anche i 2001 oggi sono under, sì, quindi hanno 22 anni, e 22 anni in quella formazione forse c'erano.
Ma forse diciamo qualche riserva, no? Magari Veneziale e Favonio avevano quell'età, però insomma adesso diventa più difficile costruire una squadra, Favonio, appunto anche per questo motivo, no? E quindi
senti mister, ma Puzzovio ti ricorda Dae?
Bravo, ma guarda, ieri guarda, credimi, quando ho visto questo Dae, ho visto Giuseppe Puzzovio, perché il ragazzo ieri, ritorniamo alla partita di ieri, ha giocato davanti alla difesa, ma tutti i colpi di testa erano suoi in fase difensiva, però quando doveva impostare si andava, era proprio voglioso, voleva dimostrare, e si è visto lampante, di prendere l'iniziativa, e i suoi compagni gliela davano la palla, e quindi non ha sbagliato un pallone sia in orizzontale sia in verticale, però è stato veramente, cioè, mi ha impressionato tutta la squadra, però lui per quello che ha fatto vedere ieri, proprio volenteroso di voler anche impostare,
certo,
è stato determinante, voglio dire, nei colpi di testa, anche perché il Gladiator prendeva queste palle e le mandava in avanti a scavalcare il centrocampo, no? E le palle erano tutte le sue.
Sì,
volevo chiederti, già che abbiamo parlato della difesa dei centrocampisti, che impressione ti hanno fatto i due attaccanti, D'Ambros e Ferreira?
Sì. E Ferreira, voglio dire, ha fatto un gran gol, è stato opportunista dall'alto verso il basso, ecco, c'è stato anche in quell'occasione, ma il gol è venuto molto presto, perché poi la partita è stata impostata in base al risultato, al Nardò interessava vincere, il Gladiator non giocava, e quindi la partita ha continuato in questa maniera. Sì, si sono mossi molto bene, voglio dire, si sono cercati, logicamente sono andati alla ricerca del secondo gol, solamente che il Gladiator è rimasto lì, il Gladiator, pur perdendo, è come se stava ancora 0-0, perché l'aveva impostato in questa maniera, perché sapeva che se si fosse spostato in avanti facendo delle sostituzioni, cosa gli ha fatto dopo, avrebbe preso il secondo gol. Lui gli è andata bene che il rigore è sbagliato, e quindi ha avuto questo verso. Comunque anche gli attaccanti mi sono piaciuti moltissimo. Peccato che il ragazzo D'Ambros ha sbagliato il rigore, perché poi lì è entrata un pochettino di timore, no? Poi il calcio lo conosciamo, poteva finire anche in un'altra maniera, ripeto, quando il Gladiator ha cambiato proprio il suo assesto, ma l'ha fatto, diciamo, a un quarto d'ora dalla fine.
Sì, Fernando, prima il mister parlava appunto di Montinaro come possibile rigorista. In effetti Montinaro è uno che in carriera di rigori ne ha segnati tanti, quest'anno a Molfetta, prima di venire a Nardone, ha trasformati 4. Però probabilmente, no, ci sono comunque delle gerarchie, perché finora i rigoristi si sono alternati D'Ambros e Jonai. Ieri Jonai era in panchina nel momento in cui è stato concesso il rigore, però nulla toglie, no, che magari
certo. Anche perché è il caso di cambiare, no, dopo gli errori anche di Jonai dell'altra settimana.
E poi queste cose le sanno internamente, no? Si può, certo. Il venerdì nella rifinitura si prova, no? Di solito l'allenatore chiama i rigoristi, fa tirare i rigori, poi ci si mette d'accordo, c'è qualcuno che se la sente, qualcuno. Però ieri D'Ambros è andato convinto, è stato pure bravo il portiere a neutralizzare, però rigore parato, rigore, no, sbagliato. E certo. Io non è facile tirare i rigori, devi essere molto freddo, devi essere, voglio dire,
sì, perché abbiamo visto pure, no? L'impressione è che il portiere sia andato deciso su quel lato, no? Per cui il portiere è così reattivo nello scegliere un lato, e poi in effetti il tiro, forse ad D'Ambros si può imputare che abbia calciato con non troppa forza, questo probabilmente si può imputare ad D'Ambros, no?
Sì, ma poi l'ha messa pure bene, è stato pure bravo il portiere, sia ben chiaro, non è che era abbastanza angolato, ha intuito, è partito quell'attimo, poi era convinto di tirare su quel lato, perché quando poi tiri forte tu scegli quel palo, non ha guardato il portiere per poterlo schiazzare, no, ha tirato forte, però diciamo che rigori si segnano, se sbagliano e si perdono campionati di rigore, che abbiamo visto ai campionati europei quanto siamo stati bravi noi e non tanto bravi gli inglesi.
Certo. Mister, c'è un particolare che mi è rimasto impresso, che una volta mi hai raccontato e vorrei condividerlo con i nostri ascoltatori: il fatto che tu non abbia mai cambiato gli scarpini.
Mi stai prendendo per caso, la prossima volta che verrò, guarda, io ho un paio di scarpe, voglio dire, hai preso un altro tasto, voglio dire, io ho un paio di scarpe Ferrari che tengono 40 anni, perché io quando finivo di giocare, le scarpe sono importanti, sai, sono importantissime. Allora fatte su misura, Ferrari, fatte su misura. C'ho ancora le pantofole d'oro fatte con i tacchetti di cuoio. C'ho una vedette, quando Boccolini allenava a Nardò, aveva aperto un articolo sportivi e logicamente pubblicizzava le sue vedette, si chiamavano, e tengo una vedette di quell'anno. Tengo 3 paia di scarpe bullonate, perché è importantissimo, no? Sull'erba bisogna giocare sempre con le scarpe bullonate, voglio dire, perché si scivola e vieni scorrendo. Sono proprio fissato per le scarpe. Voglio dire, la prossima volta che verrò te le farò vedere, le metterò in una busta e tu non crederai.
Sono nuove ancora, immagino.
Sono nuove, sì, perché io quando finivo di giocare, prima di farmi la doccia, le pulivo e poi mi facevo la doccia. E vabbè, fa parte. Mi ha fatto piacere che tu mi hai fatto questa domanda.
Sì, sì, perché sapevo di questo particolare, grande. Volevo condividere con gli altri. E poi una domanda, certo, che mi è rimasta sempre, no, da farti. Tu sei stato nella nazionale di Serie D, no? Perché allora c'era la nazionale di Serie D. ti sei mai autorinfacciato di non aver fatto le categorie importanti, perché le qualità le avevi?
Ascolta, allora, per ciò che riguarda la nazionale, come sono arrivato in nazionale? Che giocavo quell'anno a Grottagli in quarta serie e facevamo il torneo delle regioni a Sant'Angelo di Romagna e arrivammo secondi dopo la Lombardia e c'era logicamente l'allenatore della nazionale di quell'epoca che si chiamava Alzani e mi convocò e ho giocato a Torino contro l'Inghilterra e a Lecce contro la Grecia. Dovevo andare a giocare, io ho un grande handicap, te lo dico,
il lavoro.
Ho paura dell'aereo.
Ah, ok.
Allora, dovevo giocare la terza partita in nazionale, dovevamo andare a giocare in Austria, ti racconto questo aneddoto, e ci avevamo, e fui convocato, e ci avevamo il raduno a Verona, mi ricordo.
Non ci andasti.
Non andai. Presi 3 giornate di squalifica perché il Grottagli si dimenticò di fare la comunicazione che non potevo andare con certificato medico e non andai. Logicamente poi non mi convocò più Alzani. L'anno dopo, da Grottagli, andai a Potenza e dovevamo andare a giocare, mi ricordo, a Salerno contro la Salernitana e stavamo in ritiro nello stesso albergo della nazionale e rincontrai Alzani, no?
Ah, ecco.
Il quale si ricordò che io stavo, perché successe l'anno dopo, e a fine la serata disse: quando finisci di cenare, che si ricordò ancora di me, mi disse: dobbiamo parlare, e parlammo, e mi disse testualmente, come se fosse ieri, mi disse testualmente 2 punti: ma ti rendi conto che non sei venuto a giocare in nazionale? E mi disse: ma tu non puoi immaginare dalla mattina alla sera quanti i presidenti, quanti i direttori sportivi, quanta gente mi raccomanda Tizio, Caio e Sembronio. E io che ho avuto la fortuna, dice, di averti visto in quel torneo, di averti, non sei venuto. E quindi a te ora le deduzioni. Ma purtroppo avevo paura dell'aereo e rinunciai. Ma paura proprio tremenda, voglio dire.
Che è rimasta, nel senso che non l'hai mai preso.
Sì, poi purtroppo l'ho preso.
Ma non c'era Alzani.
Come l'ho preso? Perché questa è storia.
Sì, sì.
Con il Potenza, quando andavamo a giocare in trasferta, dovevamo andare in aereo. E ci fu una partita che dovevamo andare a giocare a Trapani e c'era altri 2 giocatori che avevano paura dell'aereo. Ascolta un secondo, questa è storia. Un certo Caligiuri, messinese, napoletano ma sposato con una messinese, che giocava, che poi ha giocato pure a Casarano, questo Caligiuri,
se
ben ricordi.
Sì.
E anche lui aveva paura dell'aereo. E allora dicemmo alla società: guarda, noi facciamo l'ultimo allenamento a Potenza e poi proseguiamo fino a Messina con la macchina e poi ci aggreghiamo il sabato mattina. E vista la situazione, la società accettò questa nostra proposta. Andammo, pernottammo a Messina e l'indomani facemmo la rifinitura in un campo a Trapani e poi giocammo. Durante la partita, guarda Fernando, guarda, queste sono coincidenze. Il suocero di questo Caligiuri venne a vedere la partita. Mi ricordo facemmo 0-0 a Trapani. E durante la partita, purtroppo, gli venne un infarto e morì.
E quindi?
Caligiuri dovette rimanere lì, logicamente il suocero era morto e io fui costretto a prendere l'aereo. Ecco come io ho preso l'aereo, altrimenti sarei dovuto rimanere là e quindi così io ho rotto il ghiaccio per prendere l'aereo. Poi l'altra volta l'ho dovuto prendere pure, poi ho continuato ma sempre con la stessa paura. Purtroppo ho questo grande problema. Per ciò che riguarda l'altra tua domanda, perché non hai giocato in serie superiori, te lo spiego subito, e questa è storia pure, perché ho dovuto giocare sempre contro la volontà dei miei genitori. D'accordo? Fino a quando non mi sono diplomato. perché io sono figlio di del dopoguerra, con un padre militare che non concepiva proprio. Poi una volta diplomato, perché mia madre nemmeno voleva, e quindi ho dovuto combattere contro la volontà dei miei genitori.
Ho capito.
Ecco perché io non ho giocato. Allora, a quel punto, impaurito da questa educazione, ho voluto giocare e lavorare. Io per 30 anni ho giocato a calcio e per 30 anni ho lavorato all'Ilva di Taranto.
Sì, ricordo, ricordo.
Grandissimi sacrifici.
Ricordo con la tua Mercedes Havana venivi allo stadio.
Infatti ce l'ho qui fuori casa, l'ho fermata e quando la vedo mi ricorda la mia storia.
La carriera calcistica. Mister, purtroppo con Franco Leo naturalmente ci sarebbe da riempire più di una trasmissione. Però purtroppo noi abbiamo dei tempi che dobbiamo rispettare, però vorrei farti un'ultima domanda. Abbiamo parlato tanto di quel famoso campionato stagione 83-84, il secondo posto dietro al Crotone. Sì, però ricordiamo che la tua prima stagione con la maglia del Nardò fu un altro gran campionato, anche se in una categoria inferiore, no? Il campionato di promozione, la stagione 80-81 mi pare. Anche quella era una squadra fortissima per la categoria, forse troppo forte, tant'è che, come spesso succede, le squadre troppo forti poi
non vincono.
Allora,
perché... però diciamo allora... quel mancato successo fu poi una fortuna, perché seguirono due spareggi che sono rimasti nella storia del calcio meretino, no? Con il Galatina e con l'Andria. Che ricordi hai di quella stagione?
Guarda, io scelsi Nardò per un semplice motivo. Guarda, quell'anno io l'anno prima a Martina avevo vinto il campionato di quarta serie di quarta serie e quando a fine campionato avevo un sacco di richieste, mi voleva il Gladiator. Perché il Gladiator? Perché io con il Gladiator avevo già giocato da militare e dopo tanti anni, per 10 anni mi hanno rinseguito perché mi volevano portare a Santa Maria nuovamente e io non ho accettato perché lavoravo, ma non faceva niente, perché mi facevano trasferire, per ciò che riguarda questo discorso mi mettevano a posto, però io non volevo, anche perché poi dovevo stare lontano dalla famiglia. Perché ho scelto Nardò? Ora vi spiego perché ho scelto Nardò. Perché voglio dire, per stare vicino alla famiglia, perché poi io mia moglie ce l'avevo a Uggiano la chiesa, insegnava, voglio dire, e quindi io scegliendo Nardò riuscivo a stare a metà strada tra il lavoro e la famiglia, mi sono spiegato, ma voglio dire, ma non mi trovo pentito, quel campionato che ricordo, facemmo un grosso campionato e poi facemmo gli spareggi, poi facemmo un altro spareggio a Martina Franca contro l'Andria, che vincemmo 1-0, che fece col Bagnato. Quindi che ricordi? Ho tutti ricordi bellissimi, voglio dire. L'anno dopo, in quarta serie, arrivamo secondi
alle spalle della Gioventù Brindisi,
non era ancora pronta per fare il salto, e vinse il campionato la Gioventù Brindisi, quindi sempre a vincere campionati. Quel ricordo meraviglioso, vincemmo non so quanto contro il Galatina, maglie, 5-0. E poi facemmo l'altro spareggio, perché all'epoca andava solamente una squadra, perché c'erano due gironi di promozione, e facemmo lo spareggio ad Martina Franca contro Andrea, vincemmo 1-0, difese gol Bagnato. Tutti ricordi belli con Mario Russo allenatore.
Infatti.
Mario Russo allenatore.
L'anno dopo invece era una squadra molto più giovane, che fu una sorpresa, no? Perché quel secondo posto probabilmente non era preventivato.
No, sulle ali dell'entusiasmo. Poi c'avevamo un allenatore, voglio dire, che poteva attingere dal vivaio del Lecce, perché il papà di Mario Russo stava nel vivaio del Lecce, curava, e si portò quei 4 giocatori che permise di fare un campionato dignitoso e spensierato, voglio dire, e facemmo secondi.
Fra cui Pappadano.
Perché pareggiamo la partita in casa con la Gioventù Brindisi, mi ricordo 0-0, ma anche a Brindisi facciamo 0-0. Però loro vinsero qualche partita in più, per qualche punto, voglio dire, vinse il campionato la Gioventù Brindisi. Quindi l'immagine è tutto, voglio dire, come se fosse ieri, limpido. Quindi voglio dire,
ce ne stiamo accorgendo dalla memoria molto ferrea, ce ne stiamo accorgendo.
Sì, come no, mi ricordo tutto. Allora, mi ricordo un altro particolare, ma te lo dico. Prima di approdare a Martina, e dopo la prima quarta serie, dopo aver vinto il campionato di promozione, l'ho fatto a Grottaglie, e l'anno dopo ho fatto un secondo posto col Grottaglie, perché il Grottaglie non se la sentiva di andare in serie C, tant'è vero che poi andai a Potenza, e in un Nardò Grottaglie a Manduria campo neutro vincemmo noi del Grottaglie 2-0 e segnai due rigori a Vannucci, portiere.
Era il 75.
Anche il Nardò ebbe il rigore, e con Lombardo però lo sbagliò. Anche là col Grottaglie avevamo una grossa squadra, ma anche il Nardò di allora aveva grosse squadre, mi ricordo.
Sì,
la mia cioè pure a Martina sono stato bene, cioè ovunque sono andato, voglio dire, ho lasciato un buon ricordo, anche perché avevo la lista mia, no? E mi chiamavano e andavo, giocavo, mi divertivo, ero spensierato, voglio dire, poi avevo questo dono di questo sinistro. Ora lo dico, ho 72 anni, lo dico, voglio dire, con molta umiltà, sia ben chiaro, voglio dire. Poi un'altra caratteristica, che non potendo raggiungere Nardò, non è che io, siccome viaggiavo, non è che venivo ogni giorno da Taranto a Nardò, no? Venivo il giovedì e poi mi aggregavo alla squadra il sabato e vi discorrendo, no? Perché mi allenavo per fatti miei, proprio avevo una preparazione mia personale, d'accordo? Però in campo poi correvo, perché la facevo, mi curavo per fatti miei.
Sì, insomma, nonostante non avessi la possibilità di allenarti con il gruppo, però lo facevi, insomma,
però,
sempre da solo, questo a dimostrazione, no, di una mentalità proprio da professionista.
Infatti ce ne siamo accorti nell'ultimo campionato disputato, 89-90, Franco Leo era nel Nardò, aveva quasi 40 anni.
E infatti,
certo,
probabilmente...
Perché quando fai un tipo di preparazione, il martedì un tipo di lavoro, il mercoledì un altro, il giovedì la partita, e sempre poi, no, facendo determinati, cioè io sono, a me all'età di 16 anni incontrai un grande allenatore che allenava al Taranto, a Grottaglie, un certo Donato Ragusa, che era un mazzone della situazione, per intenderci, no? E mi disse delle parole che mi rimasero impresse. Siccome dice, tecnicamente non posso insegnarti niente, perché tu tieni solamente il sinistro, io col destro onestamente sono sotto zero, se tu ti prepari bene a livello atletico, sai, quando si è giovani si può fare sempre la partita, si può giocare, l'allenamento tanto non ti piace, no? Poi maturi e vai a fare tesoro di tutti quei allenatori che ti hanno dato i consigli. E devo dire molto, devo dargli atto a questo allenatore che mi ha dato questo consiglio, che l'ho messo a frutto, e in effetti io mi è servito tantissimo. E poi dico sempre che ho avuto grandi allenatori, allenatori di una volta che non lasciavano nulla al caso. Parlo di Mario Russo, parlo di Boccolini, parlo di Pirazzini,
Carrano,
ho avuto
Pantani
pure come allenatore, mio coetaneo, voglio dire, ho avuto grandi allenatori, nonostante fossero miei coetanei, gente che conosceva il calcio, insomma, vai. Gente che non conosceva il calcio.
D'accordo, andremo avanti chissà per quanto, però dobbiamo purtroppo fermarci.
Questo è calcio.
Sì, perché stiamo rievocando tantissimi campioni. Noi ogni tanto cerchiamo di ricordare qualcosa di quelle stagioni, anni 70-80, però poterlo fare con un protagonista in campo, no, è tutt'altro discorso.
Certo,
allora,
certo.
Ringraziamo.
Un'ultima cosa,
sì,
voglio dire, un'ultima cosa. Quando qualche volta tu mi chiami, no, come, per venire, per fare come ieri, no? Vabbè, abbiamo fatto premiato il ragazzo. Io spero sempre, no? Che venga chiamato per fare la partita, per giocare.
Guarda, allora, mister, allora, no? Allora io adesso, ascolta,
è la passione.
Sì, io sono segretario, lo sai, no? Non so se lo sai, adesso sono segretario generale da qualche tempo. Non c'è limite di età. Questo è, non c'è il limite di età, per cui se sei svincolato io ti tesserò tranquillamente.
D'accordo. Allora ringraziamo Franco Leo per la grande disponibilità.
Il grande Franco Leo,
il professore. Grazie ancora, mister. Speriamo
buonasera
di.
Buonasera e grazie a voi. Grazie.
Buona serata. Grazie.
Ciao.
Allora ringraziamo ancora Franco Leo, torniamo in studio.
Ci ha riempito la serata, no?
Infatti abbiamo riempito l'intera trasmissione.
Però io sono sicuro che a casa avranno apprezzato, perché poi quando vedi la purezza, la semplicità, la gioiosità di fare calcio, vedi nelle sue parole non c'era quella, come posso dire, la mostruosità del calcio moderno, no? C'è proprio l'operaio talentuoso,
sì,
che ama il calcio, no? Non c'è il tatuato della situazione, il pieno di orecchini, quello che diciamo deve seguire tutti gli schemi della modernità che sviliscono poi questa qua. Invece lì, cioè, ascoltare. E io faccio i complimenti, perché oltre alla memoria ferrea lui si allena anche tutti i giorni, attenzione, corre. Lo conosco bene Franco, perché ogni tanto ci sentiamo, quindi queste parole spero che le abbiano ascoltate anche le giovani leve, anche i giovani ragazzi che ci stanno ascoltando. Fatene tesoro, perché il calcio non è immagine, il calcio è sacrificio, e se si vuole arrivare bisogna essere come Franco Leo, cioè sudore, impegno, abnegazione, e poi chiaro che ne esci fuori.
Allora, noi abbiamo l'intervista a Ragno, naturalmente non la mandiamo per intero, soltanto le prime due risposte della conferenza stampa di ieri post partita, e poi torneremo in studio per le conclusioni.
Allora, mister, 1-0, nessun tiro di porta da parte del Gladiator, tanta sofferenza.
Ma la sofferenza, se devo analizzare tutta la partita, l'abbiamo ottenuta soltanto negli ultimi 7-8 minuti, perché loro non facevano altro che prendere questi palloni dalla tre quarti e buttarli in area di rigore, sperando in un rimpallo, ma la difesa a me è stata oggi impeccabile, perché sulle palle alte tutti e tre più Addai che si aggiungeva non hanno concesso praticamente nulla. È vero, il Gator non ha fatto un tiro in porta, ma sono quelle squadre che è venuta qui alla fine cercando di non farsi giocare. In parte ci è riuscito, in parte non ci è riuscito. È chiaro che poi sono partite che devi chiudere, quelle occasioni per chiudere. Il rigore ha dato ancora quella fiammella di speranza al Gladiator di voler recuperare quella gara. Però se fosse entrato dentro quella palla, sicuramente avremmo visto altri 20 minuti diversi rispetto a quelli che poi abbiamo visto. È chiaro che a noi conta adesso il risultato, un altro tassello importante, tre punti importanti, ci avviciniamo di più alla Cavese, confermiamo il nostro secondo posto e andiamo avanti per il nostro percorso.
Sì, si è avuto l'impressione dopo quel gol messo a segno subito, no? Dopo 9 minuti, come se la squadra non abbia più spinto con quella convinzione che si è vista, con quell'intensità che si è vista nelle altre gare casalinghe.
Ma più che non si è visto, diciamo che sono stati loro bravi a non consentircelo, perché loro si difendevano praticamente tutti dietro nella palla. Allora a un certo punto hanno fatto un 5-3-1-1, perché se andiamo a vedere poi le punte messe in campo, loro avevano Panaioli e Mancini, che sono due trequartisti, quindi punte effettive non ne avevano, le ha fatte entrare tutte nel secondo tempo. Quindi già dagli 11 messi in campo ti faceva capire che è una squadra che è venuta lì per non farti giocare, e in parte ci sono riusciti. Noi forse alcune occasioni, io e i ragazzi del primo secondo tempo ho detto che dovevamo più che altro andare più sulle fasce che centralmente, perché centralmente loro avevano quei tre centrali più il play che faceva da schermo, e quindi non ci faceva praticamente giocare centralmente. Dovevamo di più insistere sulle due fasce, sia a destra sia a sinistra. Però ecco, noi nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto al primo, dovevamo chiuderla. Questi sono campionati dove alla lunga, io alla fine ho fatto entrare Urquiza, ho spostato sono partite che l'esperienza mi ha insegnato che a volte queste quando trovi quelle squadre che non fanno tiro in porta, poi ti azzeccano il tiro della domenica oppure un rimpallo. Ho voluto alzare un attimino anche la fisicità della squadra negli ultimi metri, perché loro incominciavano ad avere queste palle lunghe, quindi avendo Urquiza che è bravo poi di testa, ho inserito lui e non un'altra punta per chiuderla, perché in quel momento stavamo un attimino soffrendo, ma più che soffrendo loro stavano avevano tanti uomini quasi vicino all'area di rigore, quindi io dovevo necessariamente mettere uno di grande fisicità. Però andando ad analizzare poi la gara, effettivamente loro tiri in porta ne hanno fatti. Qua c'è una squadra che poi si deve ancora salvare, ed è una squadra, io l'ho incontrata sia all'andata che al ritorno, per me tra le più, tra virgolette, organizzate, più scorbutiche, più difficile, perché ecco, loro lottano su tutte le pale, la tipica squadra napoletana che non ti consente di giocare. Però ci sta, nell'arco delle 34 partite ci stanno quelle gare che le vinci estremizie, ma io ritengo che questa è stata una vittoria anche meritata. Cioè abbiamo vinto 1-0, però è stata meritata, perché noi, ripeto, prima del rigore abbiamo avuto un altro paio di occasioni, con il rigore chiudevi la gara e ripeto, gli ultimi 20 minuti potevano essere diversi, però fa niente, ci sta, è bello vincere, è bene parlarne martedì di quello che è successo oggi, sarà di esperienza per le prossime gare.
Allora, siamo tornati in studio perché naturalmente incombe la trasmissione Basket 2. Noi come al solito chiudiamo dando uno sguardo al prossimo turno. C'è da dire che la Cavese rischia di dover giocare a porte chiuse dopo quel brutto episodio che è successo, no, in autostrada, con un gruppo di tifosi che hanno aggredito addirittura la squadra della Nocerino.
Non vorrei neanche parlarne perché è vergognoso citare questi episodi. Ormai, cioè, ci siamo passati pure i nostri tifosi passando da là. Ormai non lo so se sta diventando una moda, ma è una deriva un po' pericolosa che sta prendendo il calcio, per cui evitiamo di parlarne, forse daremmo meno importanza.
Sì, anche perché poi ne pagano imbecilli. Le conseguenze appunto una società come la Cavese o la gran parte della tifoseria, che comunque ha dato dimostrazione, no, 7 giorni fa di grande correttezza nei confronti.
Infatti questa è una cosa che mi stupisce che sia accaduto, proprio perché sono stato testimone di una tifoseria di grande livello, ma però evidentemente gli stupidi ci sono dappertutto.
Sì, quindi Nardò invece sarà di scena a Francavilla, squadra proprio ex Ragno, che ha allenato lo scorso anno portandola al secondo posto. È un Francavilla che si è rinforzato parecchio a dicembre, sono giunti 3 pezzi da 90, Schiavi, difensore che ha militato a lungo nel Lecce, poi una lunga carriera in Serie B con le maglie di Vicenza, Padova, Spezia, Pescara, Salernitana, insomma. Pinna, un esterno sinistro con 8 campionati di Serie C alle spalle. Bucolo, anche un centrocampista, il regista praticamente del Francavilla, con tanta Serie C alle spalle, Acireale, Messina, Catania, Potenza, insomma è una squadra che sicuramente vale più della sua attuale posizione in classifica.
Sì, è una squadra che ha fatto le sue fortune in casa, perché fuori non è che sia, che abbia un curriculum eccellente. Ieri dalle cronache di Matera non è uscita fuori una partita brillante da parte del Francavilla, anche il risultato insomma è parecchio rotondo, però fra le mura amiche è una squadra da temere. Mister Ragno ha detto: io in quel campo ho fatto le mie fortune l'anno scorso. Evidentemente c'è una logistica molto che dona dei vantaggi ai giocatori che se ne abituano. È un campo un po' particolare effettivamente. Detto questo, come dicevamo prima, non siamo più nel campo dei calcoli o dei pronostici, o bisogna fare questo o quest'altro. Ogni partita ha storia a sé. Ormai ci siamo, non dobbiamo più guardare in faccia a nessuno, pensiamo a noi e il Francavilla sarà un avversario come tanti.
Sì, storicamente non è un campo facile quello di Francavilla, nei 9 precedenti ci sono 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, peraltro pagò dazio proprio Mister Ragno, no, da allenatore Nardò, perdendo per ben 2 volte a Francavilla, prima in campionato e poi nella gara di playoff. Le uniche 2 vittorie risalgono alle stagioni 2011-2012, il famoso Nardò Francavilla 2-1 con gol di Verona al 90esimo, e Nardò vinse anche l'anno successivo con Maiella, di Nunzio Maiella,
Nunzio, no? Maiella.
E poi da allora non ha più vinto.
No, non era Nunzio Maiella, era il fratello piccolo.
Ah sì, perché il fratello piccolo in effetti si chiama Rosario.
O no? No, è Nunzio, sto sbagliando io. Rosario è il primo genio.
Era stato a Nardò, okay, due
no,
anni
era
prima.
Nunzio, era
sì,
Nunzio,
mentre sì, quell'anno sì, era Nunzio secondo. Che poi andò via, diciamo sì, a dicembre, no?
Sì.
Anche se fece parecchi gol, 6
sì,
gol nel giro
bravo,
di,
sì,
di poche giornate, poi naturalmente ne approfittò per andare in qualche società, perché ricordiamo che in quei tempi a Nardò c'era una società
sì,
molto
claudicante,
con grossi problemi. Quindi questo per parlare del prossimo avversario. Per quanto riguarda invece le squadre che sono alle spalle del Nardò, non sono attese da gare semplici, perché il Barletta va sul campo della Nocerina, mentre il Casarano se la vedrà in casa col Matera. Insomma, il Matera sta dimostrando di essere quasi alla pari, no? Con le squadre che
no, lo sta dimostrando effettivamente. Però il Brindisi ha risolto in maniera interna il caso allenatore, con i calciatori che si sono ritrovati in un patto, diciamo, di amicizia. E mentre Foglia Manzillo sta dimostrando di essere un allenatore quotato, e comunque vedendo gli highlights un attimino fortunato è stato comunque il Casarano. Però
quando si vince comunque in trasferta sul campo
ragione
di una Fragolese che poi
che
sappiamo
Fragolese che poi è itinerante, no? Un po' gioca
adesso a Cercola,
sì. Cercola, che è sempre al nord di Napoli. L'altra settimana giocò a Cardito, insomma,
sì,
vedremo dove ci faranno andare.
Invece poi c'è uno scontro diretto, almeno in prospettiva, in proiezione playoff, quello tra Brindisi e Altamura. Anche lì, insomma, non sarà facile per la squadra brindisina contro un Altamura che, reduce da due sconfitte, vorrà riscattarsi.
Un campionato che è affascinante fino ogni domenica.
Ci fermiamo qui perché, dicevamo, tra poco torna come ogni lunedì alle 20 Basket 2. In questa circostanza c'è anche un grande ritorno, quello di Sebastiano Tarantino, che ha condotto, no, fino allo scorso anno la trasmissione, poi quest'anno si concede solo in qualche circostanza. Va bene, ci fermiamo qui, grazie Fernando e
no, grazie a voi.
L'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo. Ringraziamo anche Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica. Buona serata a voi tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.